Decolliamo. Questa sera è la settima sera di Sukkot. L'ultimo giorno di Sukkot. Questo giorno ha un nome molto particolare e si chiama Hoshana Rabbah. Hoshana vuol dire salvezza. Rabbah vuol dire grande. Questo giorno è il giorno che noi invochiamo la grande salvezza dal cielo e chiediamo a Hashem di salvarci in questo giorno. Ogni giorno di Sukkot chiediamo a Hashem di salvarci. Ma uno potrebbe chiedersi, salvarci de che? Un bravo romano direbbe. Noi abbiamo già pregato Rosh Hashanah, abbiamo fatto Teshuvah nei 10 giorni di penitenza, abbiamo avuto Kippur il giorno che si è sigillato tutto quanto. Cosa ancora abbiamo da chiedere, da salvare, da fare? Ebbene, la spiegazione è la seguente. In realtà, tutto ciò che noi abbiamo chiesto e ottenuto Rosh Hashanah e Kippur, lo richiediamo e lo riotteniamo in un'altra maniera, facendo una preghiera in maniera positiva, con felicità. Praticamente ci sono due approcci con un padre, nostro padre che è in cielo. C'è l'approccio triste, serio, eccetera, eccetera, e poi c'è l'approccio felice. Uno può venire dal padre e dire: papà, ti prego, ho sbagliato, per favore perdonami, per favore dammi qualcosa, dammi questo, dammi quello. Uno può venire dal padre e dire: papà, sono talmente felice di osservare i tuoi precetti, guarda come sono felice, lo faccio con gioia e in onore di questa gioia ti chiedo di aiutarmi. Sicuramente il secondo approccio è ben superiore al primo ed è molto più efficace. Noi ci proviamo in due maniere. Praticamente Sukkot è l'altra faccia della moneta di Rosh Hashanah e Kippur. Così come Rosh Hashanah inizia, si conclude con Kippur, 8 giorni dopo Rosh Hashanah c'è Kippur, cioè ci sono 7 giorni in mezzo. E poi dopo c'è Kippur. La stessa cosa c'è Sukkot. E poi subito dopo viene Shmini Atzeret e Simchat Torah. Vuol dire che Rosh Hashanah e Kippur sono paralleli a Sukkot e Shmini Atzeret. C'è un parallelismo. Noi chiediamo di Rosh Hashanah e sigilliamo di Yom Kippur, poi lo richiediamo di Sukkot e lo risigilliamo Simchat Torah. Praticamente noi ci proviamo in tutte le strade. Il mese di Tishrei, in ebraico, è il settimo mese dell'anno, è il mese dove abbiamo tutte le feste, concentrate tutte le feste. Prima Rosh Hashanah, poi Kippur, poi Sukkot, poi Shmini Atzeret. Le quattro feste che sono in questo mese. Queste feste sono tutte concentrate in un periodo, infatti in ebraico il settimo mese si dice Shvi'im. Shvi'i in ebraico vuol dire anche, sono le stesse lettere della parola Savea, abbondante, sazio. In questo mese Hashem ci sazia di abbondanza, di berachot. Hashem ci sazia di rivelazioni, di manifestazioni divine. Ebbene, noi ci troviamo in un periodo per cui il mese di Tishrei Hashem ci sazia di tanta spiritualità e noi ci proviamo in tutte le maniere. È il mese decisivo per tutto l'anno. Allora, essendo così importante questo mese, Hashem ci ha dato tutte le armi possibili e immaginabili per riuscire a far fronte a questa situazione. E prima ci proviamo in maniera negativa, cioè con l'approccio triste, poi con l'approccio felice, positivo. In tutte le maniere chiediamo a Hashem, per favore Hashem salvaci. Per favore Hashem, sii clemente di noi e noi diciamo, durante i giorni di Sukkot, diciamo, facciamo le Hoshanot. Cosa sono le Hoshanot? Si prende un Sefer Torah, si mette sulla Bima, sul centro del al centro del tempio. Poi si prende l'Ulav e si fa un giro intorno alla Bima. Ebbene, quando noi facciamo questo giro intorno alla Bima, noi diciamo Hoshana, Hoshana, Hashem salvaci. Cosa vuol dire Hoshana? Hoshana vuol dire Hosha, salva, Na, per favore. Ma Na vuol dire anche 51. Hashem salvaci nel 51esimo giorno. Dall'inizio del mese di Elul, dal giorno che abbiamo iniziato a pentirci, a chiedere perdono, a chiedere a Hashem di darci un anno positivo, il 51esimo giorno è proprio Hoshana Rabbah. Il giorno decisivo. Il giorno che viene chiamato giudizio totale. Il giorno che tutti i giochi vengono fatti e le jeux sont faits, come si dice in francese, e rien ne va plus. Basta. Questo è l'ultimo giorno. Chi non si è svegliato fino ad oggi, è arrivato il momento di farlo, perché da domani in poi, tutto quello che ci succederà per un anno intero, se ci faremo male, se non ci faremo male, se staremo bene di salute, se il lavoro andrà liscio, se avremo dei problemi, se avremo delle sventure, se avremo delle sciagure, se saremo solo felici, tutto viene deciso domani. Infatti Hoshana Rabbah viene chiamato il giorno del grande giudizio, il giorno del giudizio universale. 60 anni fa, in questo giorno, Hoshana Rabbah, il 21 di ottobre del 1946, si svolgeva un processo molto importante per il popolo di Israele, un processo contro i criminali nazisti, il famoso processo di Norimberga. Questo processo del 21 ottobre del 1946, non a caso, era esattamente 60 anni fa, era proprio il giorno di Hoshana Rabbah. Il giorno che Hashem giudicava il mondo intero, in questo giorno esattamente, Hashem ha dato istruzioni al mondo di giudicare quei maledetti criminali nazisti e di processarli fino alla forca e ucciderli per i loro crimini di guerra. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se proprio è successo questo processo il giorno di Hoshana Rabbah, e noi sappiamo, come dice il Baal Shem Tov, niente casuale, vuol dire che Hashem ha voluto che il loro giudizio avvenga proprio nel giorno del giudizio universale. E questo è una questione che noi impariamo, questo concetto impariamo quanto sia importante questo giorno, fino al punto che Hashem ha desiderato che questo processo avvenga proprio in questo giorno, per far vedere e farci capire quanto sia importante questo giorno per Am Israel. Ebbene, quando c'era il Bet HaMikdash, ogni giorno di Sukkot, gli ebrei andavano intorno all'altare. L'altare è il luogo di perdono. Noi oggi non abbiamo l'altare, ma abbiamo il tempio dove mettiamo l'altare, dove abbiamo la Torah che leggiamo. E noi tramite le preghiere, tramite le letture della Torah, noi chiediamo a Hashem di perdonarci. Ebbene, in questo giorno, noi auspichiamo e richiediamo a Hashem di salvarci come chiedevano i nostri padri al Tempio del Santuario. Come funzionava il Tempio del Santuario? Ogni giorno si faceva un giro solo intorno all'altare, il luogo di preghiera e luogo di perdono, e si girava con i lulavim in mano. E noi la stessa cosa ogni giorno di Sukkot facciamo un giro intorno all'altare con i lulavim in mano, perché dice il Talmud che lulav è come un'arma contro qualsiasi male. Chi prende lulav in mano riesce a sconfiggere qualsiasi nemico e qualsiasi male. Allora noi facciamo un giro dicendo a Hashem, Hashem salvaci, Hosanna diciamo, salvaci per favore in questo giorno particolare. E giriamo intorno all'altare del santuario con il lulavim in mano. E oggi noi giriamo intorno alla bimà, all'altare del Tempio, e diciamo a Hashem di salvarci. E questo lo facciamo ogni giorno di Sukkot. Ma quando arriva il settimo giorno di Sukkot, il settimo che viene chiamato Hosanna Rabbah, il giorno della grande salvezza, si fanno 7 giri, non si fa più un giro. Sapete perché si fanno 7 giri? Perché noi chiediamo a Hashem di salvarci in onore e in merito di tutti i 7 giorni di Sukkot, perché questo è il giorno decisivo. Noi in questo giorno diciamo a Hashem, per favore, salvaci in questo giorno, dacci oggi una grande salvezza. Così come ogni giorno facciamo una sola Hosanna salvezza, oggi una grande salvezza ti chiediamo. Hosanna Rabbah. C'erano dei grandi maestri che dicevano, il giorno di Hosanna Rabbah non si può perdere neanche un minuto. Bisogna dedicarlo allo studio e alla preghiera, a recitare i salmi, Teilim, ogni minuto, perché è un giorno così importante. Alcuni dicevano più importante anche di Yom Kippur, perché Yom Kippur ancora non è come definitivo. A cosa assomiglia Yom Kippur e a cosa assomiglia Hosanna Rabbah? Uno va in tribunale e viene giudicato, e questo è Rosh Hashanah, il giorno del giudizio. Poi c'è l'appello, e ci sono 7 giorni in mezzo, e poi arriva il sigillo, questo è Kippur. Poi il giudice ha ancora in mano il verdetto e non l'ha ancora consegnato in mano agli esecutori del verdetto. E fino a quel momento ancora si può fare qualcosa e cambiare le carte. Ma una volta consegnato, basta, non si può più fare niente. E questo è esattamente quello che succede il giorno di Hosanna Rabbah, che viene consegnato il verdetto finale al messaggero per metterlo in esecuzione, e da lì non si può più fare niente. Da lì le jeux sont faits, i giochi sono fatti. Questo giorno c'è una grande usanza di rimanere svegli tutta la notte. Perché si rimane svegli? Si rimane svegli per pregare. Si legge tutti i Teilim. Oltre a leggerli durante il giorno, si leggono anche tutta la notte. Poi si legge tutto il Mishneh Torah. Cos'è il Mishneh Torah? È il libro di Deuteronomio, di Devarim. Perché è importante questo libro? Perché questo libro è il libro che ha detto Moshe Rabbeinu come rimprovero al popolo ebraico per i peccati che loro hanno fatto, come rimprovero che loro devono pentirsi. E così anche noi chiediamo a Hashem, leggendo questo libro, ricordiamo i nostri peccati, ci pentiamo dei nostri peccati e chiediamo a Hashem di salvarci. Per questo si legge tutto il libro di Devarim, Deuteronomio, si leggono tutti i salmi, 150 salmi, e c'è chi fa tutta la veglia e rimane fino alla mattina, c'è chi invece fa gran parte della notte e comunque si alza all'alba. Ma quello che conta è che questo giorno, questa notte, è una notte di veglia, è una notte molto importante, ed è per questo che molti rimangono svegli. Ma c'è un'altra ragione per la quale noi rimaniamo svegli questa notte, ed è legato al fatto che noi abbiamo ogni giorno degli ospiti. Come abbiamo accennato la settimana scorsa, ve li dico meglio, con un ordine preciso. Il primo giorno viene Avraham Avinu, il secondo giorno viene Yitzhak, il terzo giorno viene Yaakov, il quarto giorno viene Moshe, il quinto giorno viene Aharon, il sesto giorno viene Yosef, il settimo giorno viene David Amelech, il re Davide in persona, viene a trovarci nella Sukkah e viene a stare con noi. E quando noi facciamo le Shanot, noi ricordiamo tutti questi personaggi. Il primo giorno facciamo il giro, diciamo Hashem salvaci in onore di Abraham, e il secondo salvaci in onore di Yitzhak, e il terzo in onore di Yaakov, e in onore di Moshe, in onore di Aaron, in onore di Yosef. E domani mattina diremo Hashem, non solo salvaci in onore di David Amelech, non basta solo i suoi meriti. Oggi salvaci, domani quando leggeremo la preghiera e faremo i 7 giri, diremo salvaci in onore di Abraham, di Isaac, di Jacob, di Moshe, di Aaron, di Yosef e di David. Noi domani, il giorno del giudizio totale, globale, dell'universo, il giorno decisivo, totale, diciamo Hashem, oggi ti chiediamo di salvarci in onore di tutti, di Abraham, di Yaakov, di Yosef, di Moshe Aaron, Yosef e David. Questo è il giorno di Hoshana Rabbah, il giorno della grande salvezza, il giorno dove facciamo tante Hoshanot, perché facciamo tanti giri. E come ho spiegato in passato, l'importanza di questo giorno lo notiamo dal fatto che Hoshana Rabbah non capita mai di Shabbat. Sapete che questa usanza di fare sette giri è un'usanza che non è scritta nella Torah, ma è un'usanza che è nata dai maestri, è nata dai Navim, dai profeti, questa usanza. Sapete che il primo giorno di Sukkot, prendere il lulav in mano e fare la barakah è una mitzvah della Torah. Gli altri giorni di Sukkot non è più una mitzvah della Torah, ma è un'abitudine, un minhag, una mitzvah dei Rabbanan. Il primo giorno di Sukkot è una mitzvah della Torah. Ebbene, quando noi arriviamo al primo giorno di Sukkot, che capita di Shabbat come quest'anno, noi non abbiamo potuto fare la bracha dell'ulav. E allora, quando noi non facciamo la bracha dell'ulav perché cade di Shabbat, noi perdiamo la mitzvah più importante della Torah di fare la bracha dell'ulav, perché i chachamim hanno detto ai rabbini, no, non si può fare l'ulav di Shabbat, perché se tu farai l'ulav di Shabbat, c'è il rischio che tu trasporterai l'ulav. E se tu trasporti l'ulav di Shabbat è vietato, per questo noi rinunciamo alla grande mitzvah dell'ulav del primo giorno pur di non trasportare l'ulav. Guardate fino a che punto è importante lo Shabbat e guardate fino a che punto noi respingiamo perfino l'ulav pur di non trasgredire lo Shabbat. E questo vale anche per il Shofar, perché quest'anno non abbiamo fatto lo Shofar il primo giorno dello Rosh Hashanah, sempre per la stessa ragione. Perché era di Shabbat e c'era il rischio che si trasportasse il Shofar e non l'abbiamo fatto. Invece, Hoshana Rabbah, che non è neanche una mitzvah della Torah, quando capita di Shabbat, si spinge e si sposta il giorno di Rosh Hashanah in modo che Hoshana Rabbah non cade mai di Shabbat. Ovvero è talmente importante la mitzvah di Hoshana Rabbah, pur non essendo una mitzvah della Torah, addirittura più importante della mitzvah dell'ulav che dovremmo fare il primo giorno di Sukkot, che quella è una mitzvah della Torah chiara e evidente, ma siccome questo è quando capita di Shabbat, noi non lo facciamo. Ma se capita Hoshana Rabbah di Shabbat, allora assolutamente è vietato e viene respinto a un altro giorno e viene assolutamente anticipato Rosh Hashanah, posticipato Rosh Hashanah, ma Hoshana Rabbah non dovrà e non potrà mai cadere di Shabbat, perché ci sarà il rischio che noi perderemo la mitzvah di fare Hoshanot, che è una mitzvah talmente importante che se cadesse di Shabbat noi non potremmo farla, ma siccome è così importante noi facciamo in modo che non cade di Shabbat per non perdere questa mitzvah. Questo ci fa capire che cosa? Che noi, il giorno di Hoshana Rabbah, che è un'abitudine solamente fare sette giri, addirittura noi non faremo mai in modo che cade di Shabbat. Vuol dire più importante del primo giorno di Sukkot, che lì è una mitzvah della Torah, ma comunque lì non ci importa, non è la fine del mondo se cade di Shabbat. Il detto dice, nel Talmud, che Rosh Hashanah non può mai cadere né di domenica, perché se capita Rosh Hashanah di domenica, Hoshana Rabbah caderà di Shabbat, Hoshana Rabbah non può cadere mai, scusatemi, Rosh Hashanah non può cadere mai di mercoledì e non può mai cadere di venerdì. Per quale ragione non può mai cadere Rosh Hashanah di domenica? L'abbiamo appena detto, per evitare che cadesse Hoshana Rabbah di Shabbat. Poi noi non vogliamo che cade Yom Kippur, non può mai cadere né di domenica e né di venerdì. Perché se cadesse Yom Kippur di venerdì o di domenica, succederebbe che cosa? Che noi avremo 2 giorni consecutivi che noi non possiamo trasportare un morto. Se qualcuno muore, Chas v'Shalom, in prossimità di Shabbat, e quando capita Kippur di domenica noi non possiamo per 2 giorni trasportarlo, diventa un problema. Siccome invece il secondo giorno di Yom Tov si può trasportare un morto, ma di Rosh Shabbat no, allora si fa in modo che non ci siano mai 2 giorni consecutivi dove non si può trasportare un morto. Per cui, no, dice il Talmud, lo adu rosh, ovvero non può mai capitare di adu, alef, dalet, vav, domenica, dalet è il quarto giorno della settimana, dalet è 4, quarto giorno della settimana, vav, è il sesto giorno della settimana che è venerdì, lo adu rosh, Rosh Hashanah, non può mai cadere né di domenica, né di mercoledì e né di venerdì. Impariamo da questo che cosa? Impariamo da questo che quanto sia importante che non cada Yom Kippur di venerdì e domenica è altrettanto importante che non cada Hoshana Rabbah di Shabbat, perché è una cosa talmente, talmente importante. E qui voglio farvi un racconto. A proposito di Hoshana Rabbah, questo racconto che vi sto per dire, è un'usanza yemenita. C'è un'usanza yemenita che dice così. Essendo Hoshana Rabbah un giorno molto decisivo, il giorno decisivo di tutto l'anno, il giorno che viene sigillato e definitivamente consegnato il nostro verdetto, allora in questo giorno ci sono delle particolari modi come conoscere il proprio giudizio. E questo in particolare proprio a Chatzot. Chatzot vuol dire metà della notte. In questi giorni Chatzot è verso le 1.25 circa. C'è un'usanza yemenita che dice così. Di andare a Chatzot a metà della notte precise e mettersi sotto l'ombra della luna. Prendere un lenzuolo bianco e vedere la propria ombra su questo lenzuolo. Guardare attentamente l'ombra nel momento di Chatzot e vedere se quell'ombra è intera o gli manca qualcosa. Infatti la tradizione dice che se per caso qualcuno non vivrà quell'anno o avrà un problema, una disgrazia, allora lui potrà vedere nell'ombra, nel momento di Chatzot, nella sua ombra, noterà che qualcosa manca. E la tradizione yemenita dice che manca la testa. Se uno vede che nell'ombra manca la sua testa, capirà che quell'anno sarà il suo ultimo anno. Da allora è una cosa molto diffusa. Si prende un lenzuolo verso Chatzot, si guarda la lenzuola e poi uno vede se è tutto a posto, se vivrà ancora un anno o no. Bene, è una cosa che spaventa un po'. Vi dico la verità, quando Hoshana Rabbah io cammino per la strada, non guardo neanche la mia ombra per evitare di aver visto male e mettermi dei pensieri sbagliati. Però è molto importante ricordarsi che questo è un giorno talmente importante che addirittura uno può constatare sulla sua ombra che viene, che si realizza tramite l'ombra e la luce del sole, lui può addirittura vedere la sua figura e la sua sorte, il suo futuro, cosa succederà nell'anno futuro, prossimo. E a questo punto vi racconto anche che David Menashe, quello che mi ha raccontato questa storia, una volta lui raccontava questo a Montreal, in Canada, e una delle persone che erano lì presenti gli ha detto, sai che anche noi in Marocco abbiamo questa usanza? E anche mia nonna faceva questo ogni anno, Hoshana Rabbah, prendeva la lenzuola, andava sotto la luna, metteva, guardava la sua ombra e dava un'occhiata, se tutto era regolare, se tutto fosse in regola o no, per un anno, per un altro anno. E gli ha raccontato che l'ultimo anno della sua vita aveva guardato la lenzuola e aveva visto sulla lenzuola che c'era qualcosa che mancava, in particolare un dito che gli mancava. E quando ha visto questo dito mancante si è spaventato un po' e ha capito che forse c'era qualcosa che non andava, e quell'anno è stato il suo ultimo anno della sua vita. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo per dirvi, per farvi capire quanto Hoshana Rabbah sia importante, più ancora di Yom Kippur, quanto sia decisivo per tutto l'anno, fino al punto che noi addirittura possiamo intravedere sulla lenzuola, possiamo vedere il nostro futuro, anno futuro intero, possiamo vedere esattamente cosa Hashem ci ha prescritto, cosa Hashem ha deciso. Quello che viene scritto il giorno di Hoshana Rabbah è quello che viene deciso per tutto l'anno. Allora, trovandoci in questo giorno, è un giorno così importante, dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio. E chi può fare la veglia e studiare la Torah, tanto meglio. Questa è la ragione principale che facciamo la veglia. Ma c'è un'altra ragione che è legata ai famosi ospiti che citavo prima, i famosi uspizin. In aramaico uspizin vuol dire ospiti. Infatti, una delle ragioni per la quale noi rimaniamo svegli e facciamo la veglia il giorno di Hoshana Rabbah, l'ultimo giorno di Sukkot, perché oggi l'ospite dominante principale è David HaMelech. E David HaMelech, lui era famoso perché lui aveva, è scritto nel Talmud, che lui mai in vita sua aveva dormito una notte. Lui sonnecchiava qualche un'oretta, ma sonnecchiava, non dormiva. Studiando la Torah sonnecchiava lui prima di Chatzot, prima di metà della notte. Poi a metà della notte si alzava, si svegliava come un leone, dice il Talmud, e studiava la Torah tutta la notte e cantava e lodava Hashem per tutto quello che ci ha dato e tutto quello che ci dà e che ci darà. Questo è David HaMelech che faceva ogni anno, cioè ogni giorno, tutto l'anno intero, ogni giorno si alzava e rimaneva sveglio tutta la notte. Come dice il verso, Chatzot laila hakum lehodot lecha, metà della notte mi alzerò per lodarti Hashem. E questo fatto noi ricordiamo, e noi siccome sappiamo che oggi a Davide è il nostro ospite d'onore, noi vogliamo accoglierlo e dargli il benvenuto alla sua maniera, così come lui si comportava, ovvero rimanendo svegli tutta la notte. E per questa ragione noi rimaniamo svegli tutta la notte di Sukkot, la notte di Hoshana Rabbah, l'ultimo giorno di Sukkot, per ricordare che oggi l'ospite, l'ushpiz più importante e dominante è David HaMelech. E come spiega il Rebbe, che in realtà ogni giorno di Sukkot abbiamo tanti ospiti. Tutti gli ospiti vengono ogni giorno di Sukkot, non è che ogni giorno ne viene uno solo. Tutti i giorni vengono tutti i sette ospiti, ma in particolare quello dominante è uno solo. E stasera è niente meno che David HaMelech. Quando c'è David HaMelech vicino a noi, noi dobbiamo ricordare che noi chiediamo ad Hashem, in merito di David HaMelech, salvaci per favore, dacci un anno positivo, un anno di prosperità, un anno di felicità, dacci Mashiach Tzidkenu, toglici da questo esilio e portaci in terra santa, a casa tua, a Yerushalayim, ricostruita col terzo Metamikdash. Amen. Vorrei concludere con un racconto su Sukkot e con questo volevo concludere la lezione di stasera. Una volta a Bardichev, una famosa e grande città ucraina, viveva un grande tzaddik che si chiamava Rabbi Levitzchak di Bardichev, soprannominato l'avvocato di Israele. Questo Rabbi Levitzchak di Bardichev, lui era famoso per essere una persona che sempre guardava bene, difendeva e sempre trovava modi come trovare il lato positivo delle cose. Era sempre talmente positivo. Lui vedeva, una volta c'era una persona che aveva i tefilini addosso e aggiustava la sua carrozza, la ruota della sua carrozza. E una persona, no, ma vedeva, guarda cosa fa con i tefilini sulla testa. Come se uno andasse a sistemare la sua macchina con i suoi tefilini. A sistemare, a mettere i cavi sulla macchina che non parte con i tefilini in testa. Allora, cosa invece diceva Reb Levitz quando ha visto questo? Diceva, guarda Hashem quando ti vogliono bene il tuo popolo. Anche quando sistemano la propria carrozza, la propria ruota, anche in quel momento, sai cosa fanno? Non riescono che a pensare a te. E questo lui era famoso. Un anno a Bardichev non era arrivato un etrog kasher, e tutta la città era disperata perché rischiava di non poter fare la bracha dell'ulav perché mancava l'etrog, mancava il cedro. 4 giorni prima di Sukkot passa una persona molto benestante, con una carrozza molto autorevole, e gli chiedono, ma scusi, per caso lei ha un etrog in più? Dice, no, in più non ce l'ho, né uno solo il mio, sto andando io a casa mia. Gli dicono, no, no, per favore, noi tutta la città non abbiamo un etrog, siamo disperati, ti preghiamo per favore di imprestarci, di venderci il tuo etrog. Ci dispiace, ma il mio etrog non lo vendo, e io vado a casa mia. Allora gli dicono, ma ti preghiamo, rimani con noi, ti offriamo quello che vuoi, ti regaliamo quello che vuoi. Dice, no, io ho una famiglia, voglio passare Sukkot a casa mia, per cui non se ne parla neanche, io vado a casa mia a fare Sukkot. Allora, gli abitanti della città, non riuscendo a convincere la persona in causa, lo invitano a prendere una benedizione del Rebbe. Arriva dal Rebbe, il Rebbe gli dice, senti, abbiamo sentito che tu hai un lulav, hai un etrog kasher, e noi abbiamo bisogno di questo etrog, qualsiasi cosa tu ci chiedi noi ti esaudiremo. Rebbe, gli risponde il riccone, non ho bisogno di niente, grazie a Dio, ho famiglia, ho salute, ho soldi, cosa posso desiderare? Voglio fare Sukkot con la mia famiglia. Non voglio vendere il mio etrog. Allora Rebbe gli prova a offrire e dice, guarda, ti prometto un grandissimo posto in Gan Eden. Rebbe, ti prego, non esistere. Allora Rebbe gli dice, tira fuori l'asso dalla manica e gli dice, ti prometto che tu starai vicino a me in Gan Eden, attaccato a me, nel mio spazio. Quando sente queste parole, dice, se è così, rimango con voi. E così il riccone cambia programma, rimane a fare Sukkot nella città di Bardichev e lascia il suo etrog, il suo cedro, al Rebbe, grande Rebbe Reb Levitz di Bardichev. Arriva la sera di Sukkot, lui è andato a dormire in un albergo, arriva la sera di Sukkot e vuole andare a mangiare nella succa della sua hotel, della sua locanda. Il padrone della locanda dice, no, mi spiace, ma tu non puoi mangiare qui, questo non è incluso nel prezzo. Dice, va bene, quanto ti devo? Dice, no, non posso, è pieno, non c'è spazio. Dice, vabbè, vado in un'altra succa. Vai in un'altra succa, appena lo vedo, dice, no, tu qua non puoi entrare. Vai in un'altra ancora, no, tu qua non puoi entrare. E qua non puoi entrare e nessuno lasciava mangiare. A un certo punto, si rende conto che qualcosa non va, decide di recarsi dal Rebbe. Poi dal Rebbe dice, Rebbe, come mai questa storia che non posso mangiare nessuna succa, nessuno mi vuole sputare? Il Rebbe gli dice, queste sono le mie direttive. Dice, ah sì, come mai? Dice, bene, se tu vuoi mangiare in succa, devi ritirare la mia promessa che ci ho fatto, che tu starai in Gan Eden, in paradiso vicino a me, attaccato a me. Dice, scusami Rebbe, ma questi erano gli accordi. Accordi o non accordi, o tu ritiri questa promessa, o se no non ti lasciamo mangiare nessuna succa. Allora lui, in dilemma, come faccio? Non posso mica perdere la metà della succa. Ma se l'avessi saputo prima avrei fatto io una succa per me stesso. Ma come faccio a perdere questo merito di stare nel Gan Eden, di Reb Levitz, nel paradiso? No, qua, là. Alla fine dice, va bene. Come all'incuore ritiro la tua promessa, il tuo giuramento, e sono pronto a rinunciare a questo pur di non perdere la metà della succa. Dice, ah, se è così, allora sei benvenuto a mangiare nella mia sukkah personale. E così Rav Levitsa una settimana intera mangia con questo uomo, sta con questa persona passa tutto Sukkot, un po' amareggiato perché non è andato dalla sua famiglia, perché dall'altra parte non ha ricevuto la ricompensa che doveva ricevere, però almeno è contento che lui ha dato la possibilità a tanti ebrei di fare la bracha sull'Aretrov. E così, quando arriva alla fine di Sukkot, l'ospite va a congedarsi dal grande maestro Rav Levitsa di Berdichev. E il grande maestro dice, sei stato contento? Scusaci per quello che ho fatto. Dice, sono contento che vi ho fatto la bracha, ma il modo come voi mi avete fatto letterare la mia promessa, lo giuramento, questo non mi è piaciuto affatto. E Rebbe dice all'ospite, dice, adesso io ti prometto che tu starai di nuovo con me nel mio parto in Gan Eden, sempre. Dice l'ospite Rav Levitsa di Berdichev, scusami Rebbe, prima me l'hai promesso, poi me l'hai tirato via, adesso me lo riprometti di nuovo. Dice, ma che senso ha? Spiegati un attimo. Allora gli dice Rebbe, gli dice, guarda, ti spiego. Ci sono delle persone che per ricevere un Gan Eden così importante sono disposte a rinunciare a tutto quello che hanno, a sacrificarsi tutta la vita. Tu hai avuto il merito e la fortuna che con un cedro hai comprato una vita intera. E c'è stata una grande accusa contro di te. Detto, non è giusto che tutti quelli che hanno faticato così tanto tutta la vita lui con un cedro. Allora gli dice il rabbino Rav Levitsa di Berdichev, ho dovuto difendere la tua causa e ho dovuto aiutarti tu a ricevere il Gan Eden che io te l'ho promesso. Sai cosa ho fatto? Ho fatto in modo che tu non mangerai nessuna sukkah. Così tu verrai da me e io ti dirò che tu perderai, o perdi la mitzvah della sukkah o perdi il giuramento. E quando tu ti sei sacrificato e sei stato disposto a rinunciare al giuramento pur di non perdere la mitzvah della sukkah, in quel momento in cielo hanno detto, dopo un così grande sacrificio, l'ospite merita di andare in Gan Eden direttamente e di avere il premio che gli era stato promesso. Ti ho fatto questo solo per il tuo bene, per aiutarti, per darti un merito, per ricevere questo grande dono di stare con me in Gan Eden, e questo è il merito che io, che ti ho dato, che tu hai sacrificato tutto quello che avevi, anche il tuo futuro spirituale, pur di non prendere la bracha, la mitzvah della bracha. E da questo impariamo che cosa, cari amici? Impariamo che chi si sacrifica per la mitzvah della sukkah, lui ha dei grandissimi meriti, dei meriti incredibili. È questo che noi impariamo, che noi dobbiamo sempre ricordarci che se noi facciamo le cose con sacrificio, queste hanno un grandissimo merito. E per questa ragione noi ci auguriamo, così come il merito di quella persona di sacrificarsi, di non rinunciare alla mitzvah della sukkah, ha fatto sì che questa persona ha ricevuto grandi, grandi doni, ha ricevuto le promesse e ha ricevuto tutto ciò che è stato esaudito, tutte le sue richieste. Allora noi ci auguriamo anche che noi, tramite le mitzvah della sukkah che abbiamo fatto quest'anno, il sacrificio della sukkah, che Hashem ci esauderà tutte le nostre richieste, ci saranno tanti meriti, tante benedizioni, tutti ciò che desiderano, salute che avranno salute, parnassà avranno parnassà, e che Hashem ci scrive nel libro della vita e della berachà, della salute. Amen.